Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, questa è C'è di Buono. C'è di Buono è una trasmissione che dalle 12.30 alle 13 circa ogni domenica vi racconta di cucina, cibo, alimentazione, cultura gastronomica, vi racconta le storie di persone che dedicano la propria vita, la propria intelligenza, la propria sensibilità a questi argomenti in un modo o nell'altro. Nella puntata di oggi raccontiamo la storia di un cuoco milanese, anche piuttosto conosciuto, perché vorrei proporre anche in questo spazio un'intervista che abbiamo trasmesso nel corso delle vacanze natalizie nello spazio della conversazione, quindi un'intervista anche piuttosto lunga, più lunga dello spazio che abbiamo a disposizione qui, ma visto che era proprio una chiacchierata che ha molto a che fare con i temi che trattiamo qui a C'è di Buono, ho isolato le parti maggiormente legate appunto ai nostri temi per farvi ascoltare anche qui un pezzo almeno di questa intervista con Cesare Battisti, cuoco, titolare di un ristorante piuttosto conosciuto a Milano come Ratanà, insieme ai suoi soci ha poi fondato altre realtà come Remulas, come Silvano Vini e Cibo, come il pastificio Ratanà. È soprattutto un cuoco dalla storia interessante e soprattutto dalla grande simpatia e contemporaneamente dall'etica ferrea, cose che credo sentirete anche in questa chiacchierata fatta con lui, che inizia proprio dal desiderio di ascoltare la sua storia, la prima parte della sua storia, come insomma un ragazzo nato nel 1971, come sentirete, a Milano, a un certo punto è diventato un cuoco. Questa è la storia che ci ha raccontato Cesare Battisti, oggi ospite di C'è di Buono.
Ma allora, innanzitutto, io quando ero piccolissimo, io vengo dal quartiere Crescenzago, sono cresciuto in via Padova, ed eravamo un gruppo di ragazzini, io ero veramente affascinato, io ho già avuto modo di dirlo, ero affascinato dal panettiere che era nella corte di fianco a noi. E ogni tanto gli davamo anche una mano a spostare, eravamo lì in due o tre, gli spostavamo insomma questi mastelloni enormi dove c'era dentro la farina, la pasta madre, la farina col lievito, no? E vedevo questa magia, no? Sotto gli occhi, perché eravamo un po' tutti affascinati da questa cosa che trasformava questa farina in questo pane croccante, profumatissimo. E devo dire che comunque sono rimasto colpito. Infatti ho sempre voluto fare il panettiere. I corsi di panettiere pasticcere erano esauriti, insomma ho fatto una cosa un po' più generica. Poi sai, erano anni che le scuole di cucina erano in crisi, no? Milano, insomma, io sono del 71, per cui Milano era, i ristoranti erano in mano in cucina, c'erano solo ragazzi egiziani, facevano tutti i ristoranti, facevano carpacci e basta. E di quattro scuole a Milano, due erano state chiuse, perché comunque insomma era un po' un lavoro di servilismo, no? Sia la sala e la cucina, cioè noi lavoriamo quando le altre persone si divertono.
Certo. Questo erano gli anni 80, diciamo.
Erano gli anni 80, no? Adesso c'è un po' un'attenzione un po' diversa, no? Per questo. Per cui, ecco, così ho iniziato un pochettino, l'ho fatta un po' più generica, mi è piaciuta, sono andato avanti, ho cominciato a lavorare subito quando nei ritagli della scuola, nei weekend, subito nei catering, che una volta, adesso tutti fanno catering, però una volta c'erano due o tre catering a Milano,
sì, certo,
quelli importanti, no? C'erano Savini, Gualtiero Marchesi, cose, facevano le prime alla Scala, tutte queste cose molto pompose, no?
Sì.
Si facevano. E poi sono andato subito, a me m'hanno scartato a militare per esuberanza di leva, e al posto che fare il militare, a me non interessava niente anche fare il militare, cioè non ero un mammone, no? E sono subito a 18 anni sono andato all'estero a lavorare.
All'estero?
Sì, sì, sì. Ho iniziato, ho fatto un imbarco su una nave da crociera, poi mi sono fermato in Australia a lavorare, adesso ti dico un anno e mezzo, ma non mi ricordo bene quando, intorno all'anno e mezzo, poi sono tornato in Italia, ho rifatto un imbarco, poi dopo un altro imbarco, poi dopo mi piaceva tantissimo l'Alaska, è una roba stranissima questa, però io vado a pescare, per cui pesco a mosca, mi piacevano i salmoni, questi paesaggi, a me è sempre piaciuta tantissimo la natura, no? E sono tornato e ho lavorato in Alaska, anche lì tipo non so, quasi un anno, poi dopo è arrivato un freddo incredibile.
Ma dove lavoravi, in un posto come l'Alaska?
Ma lavoravo in un ristorante a Juneau, che uh-huh. capitale, lavoravo in un ristorante e facevo cucina, che fanno loro, ero lì a fare l'aiuto del cuoco. E mi ricordo la cucina, insomma, sappiamo tutti qual è, no? Cioè, mi divertiva molto vedere quello che adesso noi chiamiamo lo street food, mi divertiva molto vedere questa gente che con questi pentoloni caldi ti dava le zampe di granchio del king crab, okay. da sgranocchiare così. Ma poi dopo, ho delle immagini bellissime, perché mi ricordo io da solo d'estate con la canna da mosca e andavo a pescare i salmoni e non faceva mai buio, no?
Cioè, certo.
Per cui son bellissimi ricordi, insomma.
Ma dai, questa parte non la conoscevo della tua esperienza. E quanto ha influito anche proprio sulla tua crescita professionale? Cioè, è stata una buona scelta quella di prendere e andare? Mi sembra che tu l'abbia fatto un po' d'impulso.
Sì, sì, è stata una buona scelta, ma sai, è molto difficile dire se è stata una buona scelta. Sicuramente ha contribuito tantissimo a forgiare la mia identità, nel senso che io dalle altre parti vedevo la cucina. Io quando sono andato all'estero avevo già in mano una buona cucina, no? Essendo giovane, però insomma facevo questi catering di alto livello, di cose così, e vedevo le cucine insomma abbastanza banali, no? Non mi davo pace a dire ma perché questa cucina è fatta in questo modo, salsa, hamburger, si mangiava. E quando sono tornato in Italia mi sono chiesto più volte perché la cucina del nostro paese, della nostra città, Milano, non fosse riconosciuta all'estero, no? Perché comunque, se la cucina italiana negli anni '80 era quella, no? E cioè era conosciuta per quello che c'era, cioè c'erano dei piatti molto più famosi di quelli di Milano, no? Cioè,
certo.
Milano non è che propriamente ha una cucina così, così famosa. Per cui ho iniziato a conoscerla meglio.
Ti incuriosiva l'idea di conoscere meglio la cucina milanese, quello
sì,
che ci girava intorno.
Sì, sì, perché poi era la mia cucina, cioè noi abbiamo la fortuna di avere e di abitare in un posto, in uno stato dove ha centinaia di migliaia di tradizioni totalmente diverse, dove la cucina è poco standardizzata o quasi niente. E per cui ho approfondito la cucina nel mio territorio, della mia città.
E come l'hai fatto? Cioè, in quel momento che tipo di ricerche? Come
ho cominciato a lavorare con i vecchi cuochi milanesi, no? Che erano a Savine. Ho lavorato per 6 anni al ristorante Solferino a Milano, che comunque era un punto di riferimento. Dopo averci lavorato sono andato anche alla Pesa, insomma ho cercato di vedere un attimino come si faceva la cucina di Milano, ma era già ben chiaro che comunque era una cucina molto non era una cucina di tradizione, era una cucina vecchia, appannata, era una cucina pesante, a tratti scontata, per cui nella mia testa c'era già l'idea che comunque doveva essere svecchiata.
Ok.
E non bisognava solo prendere il coraggio, no? Poi dopo, quando abbiamo deciso di investire tutto, di puntare tutto quello che avevamo nell'apertura di un locale nostro, avevamo ben chiaro che cosa fosse stato necessario per fare una cucina nuova.
Certo, certo. È una cosa di cui si parla sempre di più ultimamente, il modo in cui, diciamo, si vive nelle cucine, il modo in cui soprattutto i più giovani, quelli che si accostano a questo mestiere, fanno la cosiddetta gavetta, quello che viene chiesto loro, orari di lavoro, impegno, fatica, riposi, che magari ci sono fino a un certo punto, per il giovane Cesare Battisti. Com'è stato entrare in questo mondo? Avevi la sensazione di aver intrapreso una strada che ti avrebbe portato comunque a fare un lavoro di sacrificio? Questa parte dei tuoi pensieri da ragazzo, mentre iniziavi questa strada, come te la vivevi?
Sì, io l'ho vissuta, io ho 35 anni che sono cresciuto col grembiule, no?
Okay.
Nel senso che l'ho fatta in cucina, era durissimo, durissimo. Devo dire che comunque un pochettino, devo essere sincero, un pochettino mi ha salvato. Nel senso che io sono vissuto in via Padova, sono stato fino a quando avevo 18 anni e nell'epoca in cui ho vissuto io, in cui ero il giovane sbarbato, girava tantissima droga e un sacco dei miei amici sono finiti male purtroppo e io non c'ero.
Tu eri a lavorare?
Io ero sempre a lavorare, per cui ero a lavorare perché poi sono sempre stato un pochettino ambizioso, con l'ambizione giusta, no? Volevo il motorino, mio papà mi diceva vai a lavorare e te lo guadagni, no? Per cui figurati, il venerdì sera, il sabato sera, io andavo a scuola, poi lavoravo il pomeriggio e alla sera facevo il servizio al ristorante e poi sono andato all'estero a lavorare, per cui queste mie assenze nella mia testa mi hanno salvato da quelle compagnie che io ho visto proprio miei amici fraterni finire malissimo. Due o tre sono anche morti, era il periodo dell'eroina, per cui chissà come sarebbe andata. Adesso parli col senno di poi, no?
Certo,
con la testa che però non hai a 18 anni, per cui insomma doveva andare così, ecco.
Prima ci raccontavi di come hai voluto capire meglio come si cucinava a Milano, come si faceva ristorazione a Milano e come si interpretava quella che poi è diventata la tua cucina, la cucina che proponi in particolare al Ratanà. Hai anche scritto un libro insieme ad un comune amico come Gabriele Zanatta, dedicato proprio alla cucina milanese lombarda. Ecco, nel momento in cui hai deciso che eri pronto per metterti in proprio, per fare la tua cosa, anche nello scegliere un nome come Ratanà, avevi in maniera piuttosto netta questa idea di incarnare, interpretare un modo di fare cucina milanese.
Sì, allora sfatiamo un mito: non si è mai pronti, nel senso che si rischia, no? Si rischia e abbiamo deciso di fare il nostro ristorante e siccome nella zona dove è il nostro ristorante, che è Porta Nuova, no? Sì. Noi siamo dentro, siamo ospiti della Fondazione Riccardo Catella, abbiamo cercato di fare un minimo di ricerche di cosa c'era in quella zona, visto che comunque doveva essere riqualificata, cosa che è avvenuta anche in maniera molto veloce e molto bella, e abbiamo visto che un pezzo di storia di Milano, cioè questo prete taumaturgo che curava con le erbe, ha vissuto in via Borsieri, lì dietro di noi, e i suoi genitori avevano una trattoria, no? Per cui abbiamo chiamato il ristorante come il suo soprannome, che era il prete Ratanà. Era un prete scomunicato dalla Chiesa, che dicevano facesse miracoli, poi dopo riammesso dopo la morte del cardinal Schuster e così, però comunque era una bella persona che ha fatto tanto, tanto bene a Milano. Uh-huh. Per cui abbiamo deciso di chiamare il ristorante Ratanà, e abbiamo fatto un minimo di archeologia industriale dentro, abbiamo cercato di arredarlo, ed è stato per la maggioranza della sua esistenza un deposito delle ferrovie Garibaldi, per cui abbiamo fatto con tutto ferro di recupero, bagatti, insomma, questo bronzista ci ha fatto i tavoli, la boiserie, l'espositore dei vini, così tutto col ferro di recupero dei binari, e abbiamo iniziato la nostra avventura.
E i primi servizi, i primi menù, le prime scelte avevano già, dal tuo punto di vista, quell'identità che...
Assolutamente sì, ad esempio una delle cose un po' più forti che ci ha anche caratterizzato, no, in maniera anche testarda all'inizio, è stata la proposta del pesce d'acqua dolce. Io mi ricordo all'epoca i miei viaggi sui laghi a cercare i fornitori, a vedere le persone che pescavano, come lavoravano bene, e se lavoravano bene, per pregarli per favore di venire a Milano a consegnarmi il pesce, no? Perché oggi molto di più, e devo dire ci ringraziano anche, perché tramite noi riescono a servire anche altri ristoranti, e tanti sono anche stellati, però non c'era più l'usanza di mangiare il pesce d'acqua dolce. Questa qui è anche un ricordo, no? Cioè, io quando ero bambino, io mi ricordo quando andavo al mercato insieme a mia madre, c'erano le cassette di anguille, erano i primi anni 70, no? Cioè, mi ricordo a mano nella mano con mia madre c'erano le cassette di anguille, di pesci gatti, c'erano sì il baccalà sottosale, però non c'era questa vastità di scelte che c'era oggi, dagli astici ai branzini, alle cose. Una volta i branzini non erano di allevamento, una volta il pesce incredibile, me lo ricordo, prima ho detto che facevamo le prime alla Scala, c'era il salmone in Bella Vista, no?
Certo.
C'erano queste cose, era proprio, adesso mi viene da ridere a dirlo, però erano proprio quegli anni, no? Per cui abbiamo cercato di riproporre pesce d'acqua dolce e come puoi immaginare, in una Milano del 2007-2008, che sembra che sto parlando di 100 anni fa, ma era l'altro giorno, dare da mangiare alle persone le anguille, i pesci gatti e le trote, cioè quando insomma erano abituati a mangiare gli astici e i branzini,
non era scontato,
non era proprio così scontato, però voglio dire, adesso devo dire che comunque un rapporto, proprio l'ho letto insomma quest'anno, i primi mesi di quest'anno, un rapporto dell'Unione Europea dice che comunque nei prossimi 10 anni il consumo di pesce d'acqua dolce aumenterà del 400%, perché abbiamo massacrato i nostri mari, lo sappiamo, no? Per cui ci vuole un alimento alternativo, non c'è più buono o meno buono, se è fatto bene, insomma, e pesce è un alimento alternativo.
Continuiamo a conversare con Cesare, abbiamo parlato anche molto della sua storia, della sua carriera e del passato di una Milano che oggi è decisamente cambiata, in cui aprono ristoranti più o meno ovunque, format di ogni genere, dall'alta cucina allo street food di ogni, ogni declinazione che potete immaginare. Ecco, per te vedere il fatto che a Milano si, praticamente si mangia e basta,
sì, è un po' come
che effetto ti fa?
No, beh, sta diventando un pochettino, ma lo sapevamo, cioè Milano si è un po' candidata come una delle capitali del food europee, per cui devi anche prendere quello che è il futuro di queste città. E lo sapevamo che sarebbe diventato un po' over, no?
Cioè, un po' troppo.
Sì, siamo un po' troppo. No, nella maggior parte dei casi aprono tanti posti che rispecchiano la società di oggi, sono superficiali. Ecco. Ce ne sono tanti, tanti storici, tanti di cucina nuova, tanti alcuni dove io non mi riconosco, ma indubbiamente sono dei professionisti, però tanti sono superficiali. Ecco. Adesso, ma si vede anche come comunicano. Devo dire che sta succedendo. Io, insomma, mi sembra di fare i discorsi che faceva mio padre. Non mi riconosco più nella vostra generazione. E io adesso, insomma, sto provando un pochettino questa cosa. No? Io vedo che si agisce in maniera contraria di come si faceva una volta. Cioè, tu mi hai chiesto come ho aperto il ristorante. Io avevo qualcosa da dire e qualcuno mi ha detto: vabbè, tu hai delle robe da dire, devi dirle, devi aprire un ristorante, devi dire le tue cose. Adesso si aprono i ristoranti e poi arriva l'agenzia di turno e dice: non funziona il ristorante e devi trovare uno storytelling. Ma cazzo, lo storytelling è l'identità, no? Cioè è l'identità del ristorante.
Certo.
Ma tu apri se hai qualcosa da dire, non è che apri così
e poi dopo
devi trovare qualcosa da dire. Sta roba qui mi fa impazzire. Devo dire che nel percorso della ristorazione milanese, insomma, sulla strada ci sono anche tanti cadaveri, per cui che poi vengono riaperti i posti,
certo,
vanno,
certo,
non rimangono sfitti, però insomma è dispiace, perché poi dopo è sempre qualsiasi posto che faccia ristorazione, quando chiude o quando non ce la si fa, poi è sempre un po' una sconfitta. Io la vivo un po' come una sconfitta di tutto il settore, no?
Una delle cose che hanno a che fare con la ristorazione e i cuochi sempre di più è la comunicazione. Siete diventati anche vostro malgrado comunicatori, e Cesare Battisti ultimamente, come dire, attraverso i suoi profili social, sia quello di Rotalan che quello appunto che si chiama Cesare Battisti, in particolare su Instagram ti hanno scoperto come bravissimo comunicatore di ricette. So che non è stata la tua scelta, che ti ci hanno portato, però funziona.
No, funziona tantissimo.
Pubblichi un sacco di ricette e hai un engagement, come dicono quelli bravi, un coinvolgimento dei tuoi followers.
Non so cosa significa questa cosa, però ti spiego un po' come. No, mi sento un po' un Muppets, sai? Cioè, perché non esco più da questa roba qua. No, nel senso che noi abbiamo tante cose da dire, no? Io ho sempre cercato, anche con le agenzie di comunicazione, di far passare ai nostri clienti che lavoro c'era dietro.
Ok.
No? Guardate che noi lavoriamo bene, guardate che noi abbiamo dei fornitori incredibili. Io voglio far conoscere queste cose. Per cui sul menu abbiamo messo la mappa dove prendiamo il formaggio, dove prendiamo il pollo, però sta roba qui non passa, no? Per cui poi quando ti ingrandisci, noi abbiamo aperto che eravamo 6 persone. Adesso tra tutti i locali siamo più di 70, 75, così ci vogliono, cioè le persone che fanno comunicazione ci vogliono, per cui abbiamo due ragazze bravissime che abbiamo assunto, Maria Novella e Martina, che fanno comunicazione, che a un certo punto, la faccio breve, mi hanno detto: beh chef, va tutto molto bene, siamo qui da 2 anni, i ristoranti sono pieni, non abbiamo bisogno, però insomma tu sei l'immagine, sei lo chef, non volevi far passare questa roba, sì. Allora ti metti lì, noi ti filmiamo e facciamo queste cose su Instagram, che il mio account Instagram non l'avevano aperto così, ma non avevo mai fatto niente così, e hanno iniziato a filmare le ricette. Mi ha detto: ti metti lì e ti fai le ricette. Allora, prima di farlo, mi hanno passato 10 o 15 cuochi, ragazzi, insomma, influencer, cioè qualche ragazza, qualche cosa, da vedere che cosa si faceva su Instagram. Per cui io l'ho studiato un pochettino per 2 o 3 settimane e sono tornato e ho detto: ragazzi, io queste robe non le faccio. Non le faccio perché se tu guardi su Instagram, nella maggior parte dei casi sono quasi tutti esercizi narcisistici del cuoco che ti dice: cazzo, guarda, io faccio questa roba molto bella e tu non puoi, non ce la fai, non riesci. Per cui il Ratanà non è così, io non sono così, Cesare non è così, io amo condividere con tutti quello che faccio, per cui le ricette... facciamo solo le nostre ricette, alcune faccio anche quelle che insomma facciamo al personale alla sera, che facciamo quelle che poi la famiglia, no? Ci sediamo a tavola così. Noi in realtà è un banchetto tutti i giorni, perché solo al Ratanà siamo in 32, per cui tra mezzogiorno e sera facciamo quelle cose, per cui ogni tanto sono tornate fuori la pasta col tonno, cioè, su queste robe qua, no? E faccio le ricette in maniera semplice, come le facciamo noi. Sì, magari chiaro, poi in cucina siamo in 14, hai l'accortezza del professionista, così, però devono essere rese disponibili per essere rifatte a casa, perché se devi diffondere la cultura del buon cibo, deve essere quella roba lì, devi prendere un pochettino la ricetta, devi prendere la cucina dall'alto e riportarla a un piano democratico, perché se non fai questa roba, nella mia testa hai fallito. Cioè io ho fatto... un progetto come il Ratanà non è mio, è della città, per cui la cucina è condivisa, i piatti noi li studiamo tutti assieme, non c'è lo chef che dice, cioè, ci sono i miei ragazzi in cucina che fanno piatti a nastro dove li mettiamo giù, tanti non vanno bene, tanti li standardizziamo, li correggo, così, per cui ognuno deve essere partecipe di questa cosa. Beh, se no è un casino, cioè, no, non è quello che volevo io. E certo, poi chiaramente mi prendo anche, cioè, tutte le robe ci arrivano dietro, perché dopo gestire un posto del genere con quest'idea è veramente molto più difficile che entrare in un ristorante e dire: ragazzi, io sono il papa, io comando, faccio io, metti lì, metti 3 grammi di sale, non ti fare domande, e finisce così. Però insomma a me piace un po' così.
Anche per questa domenica è finito lo spazio a nostra disposizione e io vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che se volete ritrovare questa puntata o le precedenti, se volete consigliare l'ascolto di quello che avete appena sentito a qualcun altro, e in caso grazie, potete riferirvi al sito radiopopolare.it nella sezione podcast, oppure alle piattaforme di podcast che più vi piacciono. Se volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Grazie ancora, buona domenica con i programmi di Radio Popolare. Ciao ciao da Nicola Vecchia.